questa sera, adesso pregando Salmo, si accendeva in particolare il versetto, seconda parte dello scritto, il versetto undicesimo, dove si dice dei pensieri del cuore. Interessante, noi pensiamo, riteniamo che i pensieri siano, invece hanno una radice profonda i pensieri. La Bibbia dice il cuore, la radice dei pensieri. Ecco, forse ha qualche attinenza anche questa, ma sì, questa espressione con il brano che consideriamo questa sera. Forse per capire anche una parabola, per capire che cosa ci comunica attraverso la parabola, un racconto, un fatto verisimile, e occorre sì ragionare, ma occorre soprattutto sintonizzarsi col cuore. Ma capiremo meglio poi nella spiegazione, però mi sembra abbastanza interessante. Pensieri del cuore.
Poi ci sono i pensieri di al niente, che sono quelli che escono dalla testa senza passare da lì. Va bene, e abbiamo visto prima di Pasqua la prima parabola che Gesù ha raccontato, perché all'inizio del suo ministero, in poco tempo, i primi tre capitoli, decidono già di ammazzarlo, e poi appunto gli scribi dicono che bestemmia, gli erodiani vogliono farle fuori, si accordano con i farisei pure dicono che bestemmia, i suoi dicono che è matto, altri dicono che è indemoniato, quindi non gli andava bene, poveretto, aveva sbagliato tutto, e sì che faceva cose buone. E allora è un momento di crisi, certamente per i suoi discepoli, ma anche per lui, che si chiede, ma allora devo cambiare qualcosa? E allora spiega attraverso la parabola del seme, che il seminatore getta nella terra, che è normale di ogni semina, innanzitutto che butti via e non mangi quel grano lì, quindi lo butti via e muore quel grano, che ti basterebbe per vivere un mese. E poi di quello che semini, una parte è beccato dagli uccelli, quindi non neanche attecchisce, quello che attecchisce secca subito, e quello che poi mette radici è soffocato, dice allora è tutto sbagliato. No, dice guarda, il contadino sa che seminando, lo sapeva suo papà, suo nonno, bisnonno, è da 2000 anni che seminiamo quel terreno, viviamo perché sappiamo seminare e abbiamo fiducia che la terra produce. Così Gesù dice, sono sicuro che la parola di Dio produce frutto al di là di tutte le resistenze, ed è normale che escano le resistenze. Se fai il bene, il male ti si oppone, quindi ci sono le difficoltà, le tentazioni, ed è perfettamente normale. Quindi nel momento di crisi, invece di entrare in crisi come noi facciamo nelle difficoltà, dice, oh, questo è un momento in cui si comincia a capire qualcosa, che cos'è la fiducia nella verità, che non è il risultato immediato delle cose. Tagliare la testa a uno, essere subito efficace. Farlo crescere si impiega di più. E non basta una vita qualche volta. Uno non cresce mai. Quindi proprio non aver paura delle difficoltà. E adesso, dopo aver spiegato questa parabola, perché in fondo la nostra parabola vuol dire anche enigma, la nostra vita è sempre un enigma, perché non si capisce mai bene com'è. Sembra che il male riesca abbastanza bene, che il bene riesca male e con difficoltà. E allora dice, ma come mai è così? E allora saper leggere con questa fiducia del contadino, che sa che la vita è così e che quando investi nelle cose buone hai difficoltà, anzi escono le difficoltà e che si superano. Dopo aver raccontato questo, Gesù spiega come si capiscono le parabole. E poi subito dopo c'è un'omelia che non ha fatto Gesù, perché non faceva omelia a Gesù, un'omelia della comunità cristiana che applica a sé la parabola di Gesù, e vedremo le differenze e le somiglianze. Cioè come la Chiesa ha capito bene come ciò che è capitato a Gesù capita anche a me. Allora, cosa capita a me? E allora leggono la loro situazione alla luce di quella di Gesù, che è ciò che siamo invitati a fare anche noi questa sera. Ecco, leggiamo allora il capitolo 4, dal versetto 10,
versetto 20
fino al 20, dove i primi tre versetti sono sul metodo di lettura delle parabole e poi l'altro è la lettura della parabola. Quindi è interessante, no? Prima c'è la parabola che spiega la vita di Gesù, poi Gesù spiega come si capiscono le parabole e poi la Chiesa applica a sé quella parabola che Gesù ha appena detto. Quindi è un po' un metodo anche di lettura che apprendiamo.
I primi tre versetti sono come, potremmo dire, come sintonizzarsi perché tu colga il contenuto della parabola che riguarda la vita di Gesù, ma riguarda anche la nostra vita. Bene, allora il testo, Marco 4, 10 innanzi. E quando fu solo, quelli intorno a lui, cioè con i dodici, lo interrogavano sulle parabole. E diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato.
Avete visto la differenza di tradizione, poi la spiegheremo.
E dice loro: non intendete questa parabola? E come capirete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la strada, coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che hanno udito la parola, subito l'accolgono con gioia e non hanno radice in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola e, entrate le cure del secolo e la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa. E quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto, uno 30, uno 60 e uno 100.
Bene, allora ci fermiamo prima su come si fa a leggere le parabole e poi vediamo l'applicazione della parabola che Gesù ha appena detto, vediamo come applicarla a noi. E circa la parabola, tra l'altro noi siamo abituati a parlare di idee, però sono solo i matti che parlano di idee, scusate, che le idee non esistono. Se noi possiamo parlare solo ciò di cui abbiamo immagini e esperienza, quello lo comprendiamo, lo capiamo, il resto lo sappiamo, ma si può sapere tutto e capire niente. Oggi con internet sai tutto, ma cosa hai capito? Niente. Mentre invece capisci ciò di cui hai esperienza e immagini, che è un'altra cosa. E le parabole sono immagini, e difatti delle cose profonde, delle cose vere, si può parlare solo, ma di qualunque cosa, si può parlare solo per immagini. Perché ogni immagine dice qualcos'altro. Così si parla con il gesto dice sempre qualcos'altro. Anche il mangiare insieme, fare più di infiniti discorsi, no? O il fatto che magari due in casa dice va bene, io vado a mangiare nell'altra stanza, se tu mangi di qui, senza dire niente, vuol dire più di qualunque parola, no? Non so se mi spiego. Quindi ogni fatto, ogni immagine, rimanda a qualcos'altro, va letto, perché l'uomo è quello che ha la capacità di leggere le cose e capirne il significato. E la nostra stessa vita, tutto sommato, potrebbe essere una vita animale, come mediamente si fa, però un po' infelice perché non siamo fatti per essere animali, per essere bestie. Per cui ci interroghiamo e non siamo contenti, ecco, questa è l'unica differenza. Però la nostra vita è un enigma. Cioè, come è fatta la vita? Che senso ha la vita? È la domanda fondamentale. E la parola parabola, e parola è la stessa radice di parabola, paraballo, che vuol dire che getta fuori, cioè... Tu con la parola getti fuori te stesso, fuori di te, e l'altro ti capisce. Cioè è proprio un rimandare l'uno all'altro.
pensando se aveva a che fare con l'uso delle immagini, l'uso dell'esperienza, l'uso anche dell'affettività, se vuoi, dell'emotività, e il fatto che si dice che l'uomo è un animale simbolico.
Esatto.
Simbolico.
Pensavo su questo una cosa semplice, no? Che c'era Vinoba,
discepolo di Gandhi,
voleva coltivare le api, insomma. E allora ha preso un libro per coltivare le api, come si fa giustamente, prende un libro e lo legge. Allora ha letto il libro e cominciava catturato lo sciame, si legge in quanto tempo? 2 secondi, 1 secondo e mezzo. Anzi, se leggi mentalmente, anche una frazione di secondo lo leggi. E poi ha cercato di catturare lo sciame, ha impiegato 7 mesi e non c'è riuscito. Ha dovuto chiedere consiglio a un esperto. Cioè, come dire, un conto è sapere le cose. Certo, lo so, ho catturato lo sciame, tante cose so. Ma hai catturato lo sciame? No, ecco. Cioè, proprio... La parola è simbolo della realtà e quindi di avere l'esperienza della realtà per capire la parola, se no è pura pazzia, cioè sappiamo tutto ma non conosciamo niente. Allora proprio noterete che il Vangelo non parla mai di sentimenti, di cose subito, parla di banalità, di seme, di rovi, di sassi, di terra, di mangiare, di bere, di dormire, di nascere, di morire, ed è il significato delle cose da capire. Bene. E Gesù parla in parabole, il discorso religioso è in parabole. Ecco, scusate, adesso facciamo i catechismi che sono idee, però non rendono. Va bene, e come si leggono le parabole è un po' come si legge la vita, come si legge la realtà, perché ogni realtà rimanda a qualcos'altro. Allora ci sono dei criteri. E la principale parabola siamo ciascuno di noi nei confronti con l'altro. Cioè la relazione. E allora come si fa a capire le parabole di Gesù? Leggiamo allora i primi 3 versetti, che poi è il modo di capire qualunque realtà nel dialogo. Vediamo.
E quando fu solo, quelli intorno a lui, con i 12, lo interrogavano sulle parabole. E diceva loro, a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato.
Voi guardate questo testo, ecco, Gesù parla in parabole, sia agli uni che agli altri. Chi sta dentro le capisce, chi sta fuori non le capisce, a meno che. Quindi c'è un dentro e un fuori che permette di capire o non capire, o fa sì che non si capisca. Allora vediamo come si capiscono le parabole. Innanzitutto quando fu solo. Ecco. E per capire una cosa devi frequentarla un po' e trovarti faccia a faccia. Soprattutto per una persona, quando fu solo Gesù. Allora quelli intorno a lui con i 12, è bellissima, quelli intorno a lui, veniva fuori alla fine del capitolo 3, che erano quelli intorno a lui per ascoltare la parola, quando i suoi stavano fuori e gli dicevano, lo chiamavano, per portarlo a casa perché era matto. E Gesù dice, chi sono i miei? Sono questi qui intorno a me che ascoltano e fanno. E quelli intorno a lui siamo anche noi che siamo intorno alla sua parola, no? Con i 12 sono. Cioè, interessante, noi che ascoltiamo la parola siamo ancora adesso con i 12 che ce l'hanno trasmessa. E siamo attorno a Gesù che ascoltiamo la stessa parola. E come posso capirla? Bene. Innanzitutto ascoltandola, quelli che stanno intorno sono quelli che ascoltano, con i 12 in comunione con gli altri, da solo con lui, cioè entrando in relazione con lui. Cioè una parola la capisci sempre in relazione alla persona. Che la parola viene da una persona e si cambia con le persone, non con gli animali e non con le cose. E poi lo interrogavano, perché interroghi? Perché non sai. E non hai la risposta. Qualche volta si fanno finte domande per incastrare l'altro, così quando lui mi risponde so come incastrare, ma non è così. Perché è lui che ti deve dire, e tu lasci tacere le tue domande, accetti che la parabola ti interroga lei, insomma. E accetti l'interrogazione, l'altro ti mette in questione se lo ascolti. Se vuoi capirle devi interrogarlo, ma ascoltare la sua risposta, della quale tu non hai nessuna risposta. Mentre normalmente quando ascoltiamo, noi aspettiamo da uno una risposta, vogliamo quella, se non ce la dà insistiamo perché ci dia quella risposta, e lui dove va a finire? Dovrebbe essere la mia risposta, no, lui è lui. Quindi anche, soprattutto nelle cose poi, ma anche in tutte le relazioni, anche con Dio, interrogo perché non so, non per incastrarlo, o non per dirgli cose. Quindi, per capire le parabole e per capire poi ogni parola dell'altro e la parola di Dio pure, ecco, devo prima di tutto trovarmi con l'altro, qui col Signore, ascoltare la parola insieme agli altri che già l'hanno ascoltata e poi interrogare. Vuol dire che non so la risposta, non è come il professore che interroga, voglio dire. E normalmente per noi interrogare è sempre mettere in questione l'altro, che dà un fastidio anche quando dopo aver letto il Vangelo uno ti fa interrogazione, che me ne frega a me. La parola invece interroga a me, mica tu, neanche io interrogo gli altri.
Nell'esperienza quotidiana ritengo che, va bene, ognuno di noi avverta il tono della domanda dell'altro, no? Se è un tono inquisitorio, se è un tono quasi supponente, perché appunto vuole incastrarti, forse vuol farti, non lo so, ridimensionarti rispetto. Oppure se è una domanda proprio che indica apertura, che indica, direi, una sintonia di base, per cui si stabilisce una relazione. Ecco. Il tono interrogatorio o altro, credo che cortocircuita l'apertura e la comunicazione, il dialogo.
Poi per dire, l'interrogare è proprio una domanda a 360 gradi, cioè vuol dire che non voglio quella risposta, sennò è inutile che gliela chieda, se so già la risposta. Vuol dire che può venire qualunque risposta, che l'altro è un mistero, e che lentamente capisco. Ma questo vale in qualunque relazione, a maggior ragione con Dio. E anche con la nostra vita stessa personale, bisogna lasciare un'apertura assoluta a quel che ci dice la vita, perché ci interroga, anche se noi vogliamo delle risposte noi che già prefabbricate, ce ne dà altre. E Gesù diceva, è un imperfetto, quando Gesù parla si usa sempre l'imperfetto, sapete perché? Perché ha cominciato a dire, non ha ancora finito, lo dice ancora adesso, l'imperfetto è il tempo della continuità. Dopo vedrete invece che Gesù dice, è l'applicazione dei discepoli, adesso mi dice questo, ma è il mio ragionamento su quel che diceva lui. Si vede questa distinzione nelle parabole introdotte. Condiceva quelle che ha detto lui, condice quelle che la comunità, applicando la parabola, sa, dice, ah, adesso mi dice questo, questa parabola che lui diceva. E diceva loro, a voi è stato dato, a voi che siete seduti qui intorno, insieme ai dodici, da soli con me, e mi interrogate, siete disposti a avere la risposta che io vi darò, a voi è dato conoscere il mistero del Regno dei Cieli, il Regno di Dio. È l'unica volta che esce questo termine nei sinottici. Ecco, il mistero del Regno di Dio che cos'è? È l'amore di Dio per tutti gli uomini, è la dignità dell'uomo infinita, è la salvezza di tutti gli uomini che sono figli di Dio e fratelli nostri. Il grande mistero ci è dato se c'è questa disponibilità. E questo qui ci viene rivelato lentissimamente, nella misura in cui davvero il nostro cuore diventa permeabile a questo dono, perché a voi è dato, è un dono. Così come anche quello che l'altro mi dice è un dono, non è una cosa che io pretendo o voglio, o che mi deduco io, no. Ed è così bello anche quando si legge, per esempio, so, questo non c'entra, ma la Bibbia, quando si legge un libro, tu non riesci mai a prevedere come finisca la frase, è bellissimo, che vuol dire che non lo sapevi, cioè ti ti attira molto di più. Ecco, così nelle relazioni non sai mai cos'è l'altro, tantomeno Dio, e mi lascio sorprendere. E anche noi non siamo ciò che pensiamo di essere. Cioè un figlio di Dio, per esempio, non è poca cosa. A voi è dato. Quelli che stanno fuori, no, ma non è, si nega neanche a loro. A loro tutto rimane in parabole. Una parabola non capita, però cosa, siccome l'uomo è fatto per capire, cosa farà? Si interrogerà. Quindi la parabola è quel discorso che fa sì che chi vuole entrare, entra e capisce. Chi vuole star fuori è scocciato perché dice, come mai io non capisco? Almeno si interroga. Non so se è chiaro. Quindi è un discorso molto rispettoso della libertà dell'uomo. Non è che vuol costringere a dirti, adesso capisci questo, sei un imbecille. Lo racconto da parabola, il seminatore è andato a seminare. Perché mi racconta queste storielle a me. Chi è dentro capisce che storiella è e vedremo che storiella è questa che ha raccontato per noi. E chi è fuori dice, ma come mai che gli altri che non sono imbecilli capiscono delle cose che io non capisco? Si interroga. No. Quindi il valore della parabola anche per chi non vuol capire è che si interroga. Così che è il modo per introdurre la scrittura. Così che si compie ciò che dice la scrittura e cita il profeta Isaia. Proprio in questo modo dice voi, così che guardando, guardino e non vedano. Ci sono i che guardano e non vedono, ascoltano e non intendono. E siccome l'occhio è fatto per vedere e l'intelletto per intendere, se uno si accorge di non intendere e di non vedere, presto o tardi si chiederà perché è così. Non so. A meno che, ecco lì c'è scritto, traduce il vostro testo, perché.
Perché sì.
Ecco, e invece è probabilmente un semitismo. A meno che si convertano, è chiaro, allora se cambiano mentalità e sono disposti a cambiare e si convertono, allora capiscono, perché capire è cambiare. Quando capisci una cosa, hai cambiato testa, era una cosa che non avevi dentro, se no ce l'avevi già, lo sapevo, dicevo, sapevo già, sono quelli che sempre, lo sapevo già, no? Un conto è sapere, un conto è capire. E si capisce solo se ci si converte, cioè se si cambia il modo, l'impostazione. E la conversione radicale è che in fondo lascio perdere tutte le mie idee, non ho nulla da giustificare, ascolto cosa il Signore dice. E allora sperimento il perdono, ciò che è il grande potere di Dio, la riconciliazione, che poi è il grande mistero che ci viene rivelato di questo amore. Quindi non so se è chiaro allora il metodo per leggere le parabole, perché Gesù parla in parabole, perché così riesce a scocciare tutti, in senso buono, rispettando la libertà di ciascuno. E chi non vuol cambiare, però si accorge di non capire, presto o tardi dirà, perché insomma, io no, potrei capire anch'io. Bene, uno capisce, non con l'intelligenza, capisce coi piedi, se i miei piedi vanno di qua, certo che non capisco la via di là. Cambia indirizzo la tua vita, cambia mentalità. Perché il capire è questione proprio di mentalità, cioè perché l'uomo capisce ciò che vuol capire. E vediamo ciò che vogliamo vedere. E invece dovremmo vedere quel che c'è, non quel che vogliamo vedere. Capire quel che c'è, non ciò che voglio capire. Non so se è chiaro. Ed è bellissimo questo sulle parabole, perché per sé vale per ogni relazione, anche di coppia, anche in famiglia, anche tra amici, qualunque relazione, questo tipo di gioco. Chiaro che la relazione con Dio poi anche con gli altri.
Sì, non vorrei prolungare, ma no, forse una piccola cosa si può dire ancora, mi pare. E cioè, forse è una forma che è astuta questa di presentare un messaggio. Se presentato in termini concettuali, a parte il fatto che, va bene, presentare le cose in termini concettuali più della cultura greca nostra, per modo di dire, ecco, intellettualistica, la loro è più una cultura pratica.
Sì, perché la cultura greca, quelli che facevano cultura non potevano lavorare, erano solo gli schiavi che lavoravano, che è un nato inferiore della cultura.
No, mi sembra che allora è mettere lì un messaggio in un racconto, che uno, dico di più, che tiene a mente, ricorda, lo tiene nel cuore, E allora credo che il racconto ha una capacità, come dire, esplosiva. A un certo momento esplode, perché la situazione ti conduce al punto tale in cui si crea una sintonia e capisci già, voleva dire questo. Il concetto non esplode, massimo un popcorn. Basta. Seconda cosa, poi basta.
Sì,
no, circa il fatto, mi colpiva altre volte nel Vangelo un'espressione che non ricorre molto da noi. Cioè, noi dici, cos'è che è successo? Noi domandiamo i particolari in cronaca, i titoli sono nella prima pagina, poi i particolari nella cronaca, oppure negli approfondimenti. Ma sono sempre dei particolari circa ciò che è successo. E mi colpiva invece qualche volta nel Vangelo la gente si domanda e si domandavano che cosa significasse ciò. Questa è una bella domanda. Che cosa significa? È diverso da cos'è successo.
Ecco, cos'è successo è un sasso caduto, mentre invece il significato è come un seme che magari impiega un anno, due, tre, venti, trenta per uscire. Anche una vita. È il seme che si è scoperto nelle piramidi dei faraoni, ancora adesso, siccome non è, come si dice, geneticamente
modificato.
È modificato, germina ancora adesso, dopo 2000 anni.
È sterilizzato, è efficace.
Quindi la parola è un seme, esige tempo, almeno una stagione, almeno un anno, almeno una vita, ma qualunque parola. Perché rimanda ad altro. Cioè, davvero la parola è una cosa divina, e l'uomo è come Dio per la parola, ma non perché sente tante parole, perché la parola è un seme. E... Vabbè, vediamo cosa fa adesso la parola.
Allora, racconta, cioè riprende la parabola e poi la comunità la applica a se stessa. Dice loro, non intendete questa parabola e come capirete tutte le parabole. Seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la strada, coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi. Prima si funziona.
Ecco. E qui avete notato che cambia l'introduzione. Nelle altre parabole si dice sempre, anche in quelle che verranno dopo, Gesù diceva. Qui si dice Gesù dice. Cioè, è l'applicazione che fa la comunità della parabola di Gesù e ci insegna come dovremmo leggere ogni pezzo di scrittura. Cioè, dopo aver ascoltato cosa diceva e aver applicato il metodo di star lì, poi, allora cosa mi dice adesso? Allora Gesù dice, se non capite questa, come potete capire il resto? Se non capiamo la parabola del seme che ci dice cosa fa la parola di Dio nel nostro cuore e qualunque parola nel nostro cuore, non comprendiamo nulla delle altre parabole, cioè tutta la vita è un enigma inspiegabile. Cioè capire ciò che produce la parola dentro di noi è la chiave di volta per capire tutte le altre cose, se no comprendiamo niente, magari sappiamo tutto, ma comprendiamo niente. Quindi qui ci si dà il criterio per capire la parabola. E la parabola cos'è? Seminatore uscì per seminare la parola. Ecco, la parola è il seme. Il seminatore è Gesù, la parola è lui stesso, il seminatore è lui e il seme è lui. Interessante. Perché? Perché nella parola è presente chi parla. E uno diventa la parola che ascolta. Ascolti la parola di Dio, diventi come Dio. Qualunque parola ascolti, ti trasforma. Cambia il tuo modo di pensare, di sentire, di agire. Diventi ciò che ascolti. E se uno non capisce questo, magari si trasforma in un auricolare o in un tubo catodico, una volta c'era, non so, senza accorgersi. Cioè, veniamo trasformati di ciò che ascoltiamo e vediamo. E allora dice il seminatore qui nella fattispecie è Gesù, perché noi stiamo ascoltando il Vangelo, sentiamo la sua parola e nella sua parola è presente lui come ognuno è presente nella sua parola. E cosa capita a questa parola? Bene, vediamo cosa è capitato in questi mesi che l'abbiamo letta. E allora questa è la rilettura della parabola di Gesù che parlava dei semi caduti sulla strada, dei semi caduti sul sasso, dei semi caduti tra i rovi e dei semi caduti nella terra bella e buona. Così adesso cerco di vedere quali sono, cosa vuol dire che per me dei semi cadono sulla strada. Che cos'è la strada? Dove passano tutti, no? E dove non entra nessun seme, c'è l'asfalto. Quindi molte parole anche di Dio in noi entrano proprio dove passano tutti, frequentato da tutte le altre parole, in mezzo al frastuono. Subito dice, arriva Satana e le porta via, gli uccelli se Satana. Satana è quello che ci ruba la parola attraverso il frastuono. Abbiamo tante parole, che diventiamo impermeabili alla parola. Siamo assordati dal chiasso, è chiaro che non entra la parola. Porto l'esempio, che porta poi Marco più avanti. Quando Pietro riceve la rivelazione di Gesù dal Padre che è il Cristo, cosa gli risponde poi Gesù? Subito dopo. Gli dice, tu sei il Cristo, e poi Gesù gli spiega chi è il Cristo, e Pietro dice, no, ti sbagli. E Gesù lo chiama Satana. Perché Pietro ha tutte le sue idee e pensa che Gesù sia come le sue idee. Così la prima cosa che noi facciamo è sovrapporre le nostre idee alla parola del Vangelo, in modo che così la addomestichiamo, la azzeriamo. E prendiamo il Vangelo come conferma delle nostre idee. Così ho grande fede nelle mie idee e divento sempre più scemo, sempre più impermeabile. Perché la fede, la fiducia, è l'atto fondamentale di apertura al non so, che è il vero mistero dell'uomo, che ti permette di capire, di accogliere, di amare, di crescere, che quel che c'è già, è già finito. È la possibilità di vivere.
Stavo trasformandola in foto. Allora vedi la foto, uno ascolta la parola, esce come quando uno esce dalla banca, c'è lo scippo. Dice, subito viene Satana e porta via, cioè, subito. Ecco. Sarà tipico di Marco, sì. Subito, però sì. Cioè, vedi, non c'è niente, non c'è nessuna vicenda, proprio c'era, via.
Eppure c'era, il capitale. C'era. E quante volte ci capita così? E perché è così? Perché abbiamo una mentalità veramente impermeabile, abbiamo le nostre idee fisse, tutto deve collimare con le nostre idee fisse, su Dio, sulle cose, e lui se c'è mi deve fare questo, mi deve fare questo, vale malora, mica può fare tutto Dio, neanche gli altri, sono se stessi, per esempio, e le persone vanno accolte, non devono fare. Ecco, allora, questo primo atteggiamento, capite quanto è importante nella nostra vita, uscire dalle ovvietà, dal so, da ciò che io voglio, da ciò che io desidero, da ciò che dovrebbe essere secondo me, no, è quello che è e non so come sia. E c'è proprio il diabolico, e dice Gesù a Pietro, sei Satana, perché sei Satana? Glielo dice, perché pensi?
Abbiamo un pensiero dell'uomo, non un pensiero.
Ecco, perché non è che fai nulla di... Molto umano è Satana, pensa secondo che si dice, si fa così, fanno tutti, il pensiero più ovvio è scontato. Molto umano, anzi diabolico. Il pensiero di Dio è diverso, è sempre una novità che ti apre, che non sai. E così per sé in ogni relazione è una novità che non sai, non deve rispondere a quello che ho dentro io. Allora, questa prima esperienza non so se è chiara, praticamente noi manchiamo di fiducia, è la paura che ci chiude. Pensiamo che la nostra identità sia questa, tutto ciò che la mette in questione salta tutto, non salta niente, ci si apre alla verità. Quindi in fondo la parola in noi, un po' alla volta, siccome siamo fatti per la verità, susciterà l'amore della verità che si chiama la fiducia, perché la verità è un atto di fiducia, che la verità è relazione. Tutto ciò che sappiamo impariamo dall'altro e dalla realtà. Perché quello che so io è ben poco e quello so solo io e non mi serve a nulla.
Ecco, sviluppando la foto del presunto scippo, direi allora che la parola è bene custodirla, coltivarla. Cioè un po' difenderla. Perché la parola... che è pure potente, la parola di Dio, ha una sua estrema debolezza. È quasi un soffio, può soffiare via.
Come ogni parola. Però una cosa, tenete presente il senso della parabola precedente, che al di là delle difficoltà la parola produce, il seme produce, quindi noi sperimentiamo questa difficoltà. Bene, adesso ho capito. Quando ascolto c'è veramente lo scontro tra l'ovvietà, il si dice, il so già, e Satana, che è la stessa cosa, e la novità di cui ho paura, la fiducia. Bene, ecco, la parola mi darà la fede, in mano che l'ascolto, perché la parola mi illuminerà l'intelligenza, mi darà prospettive nuove. Per cui ho fiducia che proprio in questo mio essere un asfalto, e la fede vincerà questo asfalto, la parola stessa.
Seconda situazione.
Seconda situazione che tutti... Ma è bello vedere che sono le varie situazioni che sono dentro di noi costantemente.
Ecco, sì, sono dentro di noi.
Vero? Non è che sono vari terreni. Il terreno è solo quello lì che sono io.
E non è che siano noi. Diverse persone.
È quel campo lì che è il mio campo, sono io.
E similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che quando hanno udito la parola subito l'accolgono con gioia e non hanno radice in se stessi, sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano.
Ricordate la parabola da che si seminava prima di arare, per cui seminavi anche sui viottoli, gli uccelli portavano via, si seminava anche dove sotto c'era un sasso, dove c'è sotto un sasso, perché poi si arava e si seppelliva, e dove c'era sotto un sasso un po' di umido che c'era, perché il sasso conservava l'umidità della notte, e poi il calore, perché conservava il calore di più, perché appunto non entrava il calore, germinava subito, ma poi seccava. E poi la terza vedremo tra i lobi, ma è normale seminare così. Questa seconda del sasso, ecco. Ecco, e lo sasso poi si parla della parola di scandalo, perché il sasso serve per scandalizzare, cioè cinciampi. Ecco, in cosa consiste? Ecco, la parola viene accolta con entusiasmo, ci capita, no? Con gioia. Però c'è qualcosa dentro di noi di molto duro, c'è una specie di sasso, è il nostro cuore raggelato dalle sue paure, per sue delusioni, che fa sì che la parola non mette radici. Cioè l'ascoltiamo e diciamo, oh che bello sentire queste parole così che mi danno la prospettiva nuova di vita. E però sotto questa terra buona che ho, c'è sotto un sasso, che sono le mie esperienze negative, le mie disperanze, le mie paure soprattutto, che mi fanno di pietra, come la medusa che ti pietrifica. Sono quelle cose che ci bloccano dentro, le nostre esperienze negative, il cuore di pietra, il cuore di sasso. Conosciamo bene tutti, per cui accogliamo con entusiasmo, ma poi dopo io vedo che non è per me. Difatti, davanti alla minima difficoltà, ok, dico, è chiaro che non era per me. Circa si scandalizzano, ricordate, prima parlavamo di Pietro, cosa dice Gesù dei discepoli nell'ultima cena? Tutti sarete scandalizzati e ve ne andrete nel momento decisivo. Quindi vale per discepoli. Quindi la seconda avventura della parola è che non solo si scontra col pensiero dell'uomo, con le ovvietà, ma penetrando nel cuore si scontra con quella durezza che c'è dentro, che è data dalle nostre paure, molto antiche, dalle nostre sfiducie. Cosa farà la parola? Come Gesù ha affermato che nonostante questo produce frutto, secondo frutto della parola vi accorgerete che sarà la speranza, cambia il cuore, un po' alla volta, se l'ascolti.
Dire una parola circa la disperanza di cui dicevi.
Non disperazione perché è troppo.
Sì, la disperanza. Io credo che sia parte anche dell'esperienza quotidiana o dell'esperienza normale, diciamo quella non religiosa, ma potrebbe essere di coppia, potrebbe essere di relazione con altri, che certe cose si accendono, cioè c'è un motivo per cui ti gasi un po', ecco, e dopo ci si sgasa. E la successione di questo gasarsi e disgasarsi, magari dire, ma si so già, quando sto andando su di giro, dico, so già che dopo succede. Ecco, io direi che questa forma qui la si può disinnescare, cioè questa forma di disperanza. con una maggiore attenzione. So che può succedere, quindi non presumo, e però ogni volta so riprendere da capo. So, venivo le letture bibliche, poi ho smesso, poi ho ripreso e poi ho smesso ancora. Adesso ho ripreso e dico, dopo so già che smetterò, però non pensando. Sto parlando di qualcuno che magari è arrivato stasera da tempo, da decenni.
Del millennio passato, avanti.
Riprendere da capo.
No, ma così è interessante questa esperienza che abbiamo tutti, no? Dopo il primo tipo di esperienza della parola che va via subito, la seconda è che entra con entusiasmo, ma poi non resiste, perché c'è dentro qualcosa di duro in noi. La seconda cosa che farà la parola è proprio ammorbidire questa mancanza di speranza, perché ti apre orizzonti nuovi un po' alla volta, dici, ma guarda, è più bello il bello che il brutto, sì, è vero. È meglio star bene che star male, perché no? È meglio ridere che piangere, perché no? Cioè ti consola, ti dà la speranza, ti apre, perché noi siamo così invasi dalle paure. Normalmente i nostri desideri sono solo paure, che avvengono a cosa negativa. Invece avremmo desiderio di quella positiva. Se vediamo che il cieco vede, lo zoppo cammina, allora invece di aver paura di diventare zoppo, se sono zoppo, avrò speranza che lo zoppo può camminare, che il cieco possa vedere. Per questo tutta la prima parte del Vangelo di Marco fa il capovolgimento delle situazioni negative. Piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, bocca che parla. Cioè l'uomo restituito a se stesso. Cioè è possibile essere liberi, essere perdonati, riconciliati. Vivere, mangiare, far festa, cioè gli altri temi del Vangelo visti finora. Vediamo il terzo.
Per cui quando anche succedesse che poi smetterò, riprenderò.
E come il seme nelle piramidi, anche dopo 5.000 anni, germoglia.
Riprenderò. È bene incominciare e meglio ancora saper riprendere. Terza situazione, è ancora negativa, altri, quelli seminati nelle spine. Quelli che hanno udito la parola e poi entrate le cure del secolo, del mondo, seduzione della ricchezza, la brama per le altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa.
Questo è così chiaro che c'è poco da dire, ma però è utile. Quelle seminate nelle spine sono quelli, quella sulle spine era cresciuta perché le spine si levano quando si ara. Il terreno lì è già smosso, crescono, ma poi le spine sono più veloci e soffocano. E allora è l'esperienza che abbiamo, che anche ciò che era cresciuto e non era seccato viene soffocato da che cosa? Le cure del secolo, cioè le preoccupazioni del mondo. Sai, il mondo è fatto così. E poi dice con più precisione, la seduzione della ricchezza, che è il vero Dio del mondo.
Prima Timoteo 6, 9.
Sì, vera idolatria, sì. Principio di tutto il male. Sacrifichiamo la vita all'aver le cose, invece di usarle per vivere da figli e da fratelli. E poi tutte le altre brame che ne conseguono, il piacere, ma anche il potere, perché le ricchezze ti garantiscono tutto questo, per cui si fa ogni male. E allora la parola chiara che è soffocata, queste sono le concupiscenze, il mondo di cui parla la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 14, 15, 16, dove dice la struttura del mondo è organizzata sulla brama di cose, sì. E dopo sulla concupiscenza degli occhi, che è il potere, è bello da vedere, e poi sulla superbia della vita. Bene.
Allora, a questo punto non pensare che siano dunque, perché ci sono delle persone che sono così, io sono così, potremmo dire in successione questo avviene per noi, però c'è la quarta possibilità.
No, prima finiamo questa un po', perché?
Cosa, ancora?
Cioè, perché è importante praticamente... Perché non attecchisce la parola, anche se abbiamo fede, sì, so che è vera, anche se ho una certa speranza che verrà, mi manca l'amore, perché ci sono altri amori per me, i miei piaceri, i miei gusti, la mia comodità, un po' di ricchezza, un po' di potere, un po' di... Cioè, mi accorgo che c'è tutti i miei idoli che mi avvolgono e che io amo, allora la parola un po' alla volta proprio vincerà questi falsi amori. Perché l'uomo è fatto per la verità, è fatto per la fiducia, è fatto per la speranza, è fatto per l'amore. E allora ecco, allora...
No, niente, non avevo conto che di fatti si doveva parlare, come si è detto, della fede, della speranza, dell'amore.
Sì.
Allora, è la quarta situazione. Quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto, 1,30, 1,60, 1,100.
Ecco, come vedete, è la parola stessa che ci dà la fede, ci dà la speranza, ci dà l'amore, e poi è la parola stessa che porta frutto, e il frutto siamo noi stessi, che diventiamo la parola che ascoltiamo, diventiamo figli di Dio come Gesù. Ed ecco allora quelli seminati su terra bella, e l'uomo è terra bella, e terra e Adamo è la stessa parola. E quando Dio fece l'uomo disse: molto bello, è uguale a me, è mia immagine e somiglianza, è mio figlio, è fatto per me, anzi gli ho dato la parola perché è mio partner, mio interlocutore, e se ascolta la mia parola diventa come me. E difatti cosa ha fatto il ladro della parola? Satana ha rubato la parola, la fiducia. E allora cosa fanno quelli, la terra buona? Che poi siamo terra buona alla fine, e la parola ci rende terra bella. Sono coloro che abbracciano la parola. Bellissimo. Secondo la tradizione ebraica la parola è lo sposo. Noi siamo la sposa, è Dio la parola, l'abbraccio. È bella, no? La terra che abbraccia il seme, cielo. E noi che abbracciamo Dio, allora è chiaro che portiamo frutto. Quale frutto? Abbiamo già spiegato l'altra volta, il frutto normale era 7 per 1. Cioè un chicco dava 7 chicchi, mediamente, nei casi migliori 12, non c'erano i fertilizzanti. E gli... Mentre qui dice, no, il 30 per 1, è impossibile. Il 60, il 100 per 1, è assurdo. Sì, è proprio così. Dà un frutto incredibile, ci fa come Dio, dà il frutto dello Spirito, no?
Frutto dello Spirito, sì, c'è un'altra mano, è nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22, va bene sentirlo. Frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Cioè, siamo Dio che è fatto così. Vedete che bello come appunto la Chiesa sa leggere la parabola di Gesù. Ciò che è capitato a Gesù capita anche a noi. Anche lui ha avuto quelle difficoltà, anche noi abbiamo le stesse difficoltà. Eppure il seme è la parola di Dio che lui è il primo ha ascoltato e che ha riferito a noi. Lui è il figlio, la parola eterna di Dio, e noi questa parola ascoltandola sperimentiamo che questa parola entra in tutte le nostre, nella nostra incredulità innanzitutto, sulla strada. E ci darà la fede perché ci dà una prospettiva nuova e più sensata. Entra poi nel cuore di pietra e ci darà un cuore di carne questa parola perché è spirito e vita. Ed entra in tutti i nostri idoli, i nostri falsi amori, e ci darà l'amore per Lui, per abbracciare questa parola. E allora diventiamo come Lui. Se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre? Non si capisce niente della vita. È che noi diventiamo la parola che ascoltiamo, quindi cerchiamo di ascoltarla. Ed è bello che le difficoltà non è che si dice non esistono, ci sono. Ed è proprio il luogo dove la parola entra ad operare. Ed è la parola che ci cambia. Chiudiamo qui per ora, sì.
Sì, siamo andati anche oltre il previsto. Sì. Le 10. ciascuno rilegga pian pianino il testo, magari